Charlot, tutto ciò che fa spettacolo.
In realtà i fantasmi di Basile altro non è che un richiamo, una visita che alcuni di questi personaggi, che poi sono diventati miei parenti della trilogia basiliana, perché sono ormai tanti anni che studio il Pentamerone, tanti anni che appunto ho a che fare con un corpo a corpo con l'opera di Giambattista Basile, per cui ho pensato che come premio, insomma, anche per noi, la cosa più bella poteva essere invitare a questa festa che ci sarà a Venezia, questo Leone d'Oro, invitare i miei parenti. Quindi i fantasmi di Basile altro non è che un invito formale di questi miei parenti che in questi anni mi hanno accompagnato a venire a festeggiare con noi.
I fantasmi di Basile si sono materializzati ieri sera sul palco del Teatro Piccolo Arsenale, quando è andato in scena lo spettacolo di Emma Dante, creato per la 54esima edizione della Biennale Teatro, che l'ha premiata con il Leone d'Oro alla carriera. Buongiorno e ben ritrovati a Charlot, che va in onda questa settimana da Venezia in una puntata speciale interamente dedicata a questo festival. Una puntata che vivrà grazie alle voci e ai suoni protagonisti della rassegna. Io sono Monica Bonetti e vi accompagnerò in questo viaggio per la prossima ora. Alternative, il titolo scelto dal direttore artistico William Dafoe e dal suo staff, richiama da un lato con quell'alter il cambiamento, la possibilità che un incontro ci trasformi, mentre dall'altra il termine native riporta a ciò che è più profondamente radicato nella cultura di ognuno. Un appello in fondo, fin dal titolo, allo scambio tra culture che spettacoli e drammaturgie inusuali ad un festival europeo certamente incoraggiano. Tra i suoni e le voci di alcuni di quegli spettacoli si dipanerà il nostro viaggio di oggi, che andiamo subito a iniziare. Su Il Sipario, cominciamo.
La Perla.
In questa stagione abbiamo aperto Charlot con i nostri coup de cœur, fossero spettacoli, film o serie TV. Ma per questa puntata speciale, nata da una ridda di spettacoli, discussioni e riflessioni attorno al teatro, abbiamo individuato la nostra perla lagunare nell'incontro con uno dei protagonisti della Biennale. Un incontro che vi riproporremo nei prossimi mesi a Rete 2 e che alla Biennale ha portato Ewa Ruanda, Letter to the Absent, in cui racconta la storia della sua famiglia uccisa in Ruanda all'inizio del genocidio del 1994. Uno spettacolo toccante e intenso, pieno di suggestioni sul valore della cultura e della condivisione, della trasmissione di cultura. Dorsey Rugamba, che ne è l'autore e l'interprete, e che, fuggito da Ruanda dove si era formato con il padre, il coreografo e poeta Cyprien Rugamba, ha avuto tra i suoi primi maestri anche Peter Brook, è stato però anche il protagonista di un bellissimo incontro in cui ha parlato in termini non scontati di identità e memoria, sottolineando in particolare come l'identità sia un concetto riduttivo di ciò che siamo come esseri umani. Ecco, la nostra perla oggi è il commento che abbiamo registrato con lui proprio su questa sua riflessione.
Oui, la question de l'identité, d'ailleurs, c'est un thème qui est devenu tellement politique partout aujourd'hui dans le monde, je crois qu'on fait beaucoup de cas du fait de naître quelque part.
Credo che oggi, ovunque nel mondo, si dia molta importanza al fatto di nascere in un determinato posto, quando invece un essere umano è in movimento. Siamo tutti in costante mutamento. Io non sono lo stesso uomo di 20 anni fa. E poi, lungo il percorso, si cresce, si subiscono diverse influenze, ci sono molte cose che ci segnano, ci trasformano e che costituiscono davvero la nostra identità. Io vengo dal Ruanda, ma ho studiato in francese e ora vivo in Belgio. Faccio un mestiere itinerante, quindi non sono propriamente sedentario in nessun luogo. Passo la maggior parte dell'anno viaggiando da un paese all'altro e ogni volta, a meno di avere davvero i paraocchi, tutto questo crea delle influenze che mi formano e che costituiscono realmente la mia vera identità. E la mia vera identità è quella di essere più di ciò che sono. Di fatto sono cosmopolita, navigo tra diverse influenze. C'è una frase che mi è piaciuta molto di uno scrittore che si chiama Wilfried Nsondé e che dice questo, e che forse riassume davvero ciò che penso dell'identità. Mi parlano spesso delle mie radici, ma io non sono un albero. Io mi muovo, a differenza di un albero. E mi parlano anche della mia doppia cultura, perché è una persona che viene dal Congo, parla francese, parla tedesco e ha vissuto a Berlino, e dice, non ho una doppia cultura, non sono una zebra. Ho una cultura ed è omogenea, è fatta di diverse influenze. E penso davvero che a essere realistici sia proprio questa la nostra identità. Il vissuto prevale sull'innato. Le radici sono ovviamente estremamente importanti e le mie lo sono. Sono importanti soprattutto non solo perché sono nato lì, ma perché sono cresciuto lì. Fa parte del mio immaginario, è la mia prima lingua, la mia lingua madre. Una lingua è qualcosa che ti costituisce, quindi in un certo senso mi sposto con la mia stessa casa. Ma dato che mi sposto, quando torno al mio paese e vedo gli amici d'infanzia che non si sono mossi, mi rendo conto di quanto il fatto di viaggiare mi abbia segnato. Non pensiamo più alla stessa maniera, non abbiamo più le stesse credenze, non abbiamo più la stessa visione sui fatti di società diventati importanti. E a partire da lì si crea una differenza siderale che a volte è difficile da colmare e che ti fa dire «Ma guarda un po', cos'è questo?» È una grande domanda la questione dell'identità.
E che fa che, tiens, voilà, è una grande questione la questione dell'identità.
Des gens parlent, d'autres écrivent. Le faisant, nous savons tous que ce que nous essayons de traduire en mots est hors de notre portée. Un des moyens de s'en approcher serait peut-être de ne jamais s'écarter de la vie, de se tenir le plus près possible des victimes, faire connaissance avec chacun en son nom, explorer leur vie et le monde d'avant et dire pour réaliser non seulement ce qu'ils étaient, mais aussi ce qu'ils représentaient aux yeux des leurs. Pour que 10 ans, ce qui leur est arrivé, nos mots, comme le mal qu'ils décrivent, soit à la fois absolu et irrévocable.
Questo era un estratto dallo spettacolo di Dorsey Rugamba con l'accompagnamento del bravissimo polistrumentista senegalese Majnun. E se abbiamo aperto con la voce di Emma Dante, leone d'oro di questa edizione del festival, un leone che ha ricevuto, visibilmente emozionata, dalle mani del presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, prima di pronunciare un discorso in cui ha ringraziato tutti i suoi collaboratori e il pubblico che l'ha seguita e durante il quale, sistemandosi a un certo punto il microfono troppo alto, ha proseguito a braccio. «Sono piccola e donna, ma con un leone d'oro alle spalle», ha detto. «Un leone», ha proseguito, «per il quale voglio essere ricordata e citata». Noi invece proseguiamo ora con il leone d'argento, assegnato a un regista che fa un teatro molto diverso per linguaggio da quello della Dante. Le opere del giovanissimo Mario Banucci, nato nel 1998, sono rarefatte, quasi senza parole. Con soli 3 spettacoli, andati in scena anche fuori dagli spazi teatrali convenzionali, è arrivato alle maggiori ribalte internazionali e ha conquistato pubblico e critica con racconti domestici che narrano della sua famiglia, del lutto, della separazione, della difficoltà di crescere come un outsider. Le sue origini sono albanesi e la famiglia è immigrata in Grecia quando era bambino. Alla Biennale ha riunito in una sorta di trilogia questi 3 spettacoli, intitolandoli appunto Romance familiare. Iniziando l'incontro con lui, gli ho chiesto innanzitutto qual è la sua idea di teatro e quale il pubblico a cui pensa creando i suoi spettacoli.
I haven't thought about this clearly, to be honest, the relationship between us, that we are on stage and we are performing, and the audience, but...
A essere onesto, non ho ancora pensato chiaramente al rapporto fra noi che siamo sul palco e ci esibiamo e il pubblico che ci osserva. Quello che credo come artista, però, quello che desidero profondamente è essere onesto con il pubblico. E credo che il motivo per cui, fino ad ora, gli spettacoli che ho diretto hanno trovato un pubblico sia proprio perché sono onesto con loro. Prendo una storia vera della mia vita, la trasformo, ovviamente a modo mio, ma cerco di essere onesto in un momento in cui molti artisti cercano di farlo e di essere personali. Ma ci sono tantissimi modi in cui si può provare ad esserlo. Per me è bellissimo quando il pubblico mi dice che ha l'impressione di conoscermi o che sentono quasi una parentela. L'ho sentito dire da molte persone e in questo c'è un'ironia perché ovviamente molti di loro, guardando il mio lavoro, conoscono certo un lato di me, ma conoscono anche solo un lato. Non conoscono la mia vita reale o magari pensano che attraverso il mio spettacolo io stia condividendo con loro, ad esempio, la morte della mia matrigna. Quello che si vede sul palco, però, non è ciò che è successo davvero. È qualcosa che ho trasformato in una storia. Quindi sì, è vero che attraverso le mie opere qualcuno può conoscermi, ma è anche una grande bugia perché sul palco siamo diversi dalla vita reale, anche quando condividiamo la storia di ciò che abbiamo vissuto davvero nelle nostre vite. Quello che so però è che voglio avere un rapporto con il pubblico, voglio rispettarlo e voglio che provenga da diverse fasce di età, da diverse culture, da contesti differenti. Non voglio solo un pubblico specifico, un pubblico borghese. Li voglio tutti perché voglio parlare a tutte queste persone.
I want to respect my audience and I want to have from many sides, from different ages, from different cultures, from different backgrounds. I don't want just a specific audience, a bourgeois audience. I want all of them because I want to talk to all of these people.
È curiosa questa cosa perché in fondo mi sembra che sia l'essenza del teatro, no? Quella di una finzione o di un patto di finzione che si fa realtà e nello stesso tempo di una realtà che viene trasformata attraverso un linguaggio teatrale in qualcosa che parla universalmente a ciascuno delle persone sedute nel pubblico. E allora vorrei tornare proprio sul linguaggio che Mario Banucci sceglie per raccontare quelle storie così personali, per raccontare se stesso cogliendo una parte di quella sua storia personale che può andare a interagire con la storia di ciascuno delle persone appunto sedute nel palco. Perché scegliere di raccontare quelle storie che passano dalla nascita all'elaborazione del lutto, all'elaborazione dell'assenza attraverso praticamente quasi zero parole?
On one hand, I really believe and I understand how important are the words to express yourself, to share your feelings with your people. And on the other hand, I believe and I know how important is the quiet, how important is the silent.
Da un lato credo davvero e capisco quanto siano importanti le parole per esprimersi, per condividere i propri sentimenti con le persone care. Dall'altro credo e so quanto sia importante la quiete, il silenzio. Il primo lato è la mano destra, con cui voglio essere pratico, ma il secondo lato, quello dove c'è il silenzio per me, è la mano sinistra, quella dove si trova il mio cuore. E per me, prima come persona nella mia vita reale e poi come artista, cerco di ascoltare il silenzio e di percepire attraverso il silenzio questo imbarazzo fra le persone. Come dicevo poco fa, questi spettacoli parlano della nascita, del lutto e di cose estremamente universali che sono importantissime per tutte le persone. Quando ho vissuto personalmente il lutto, in realtà lo sto ancora vivendo, perché ho perso non molto tempo fa mio padre e la mia matrigna. Quando questo è accaduto nella mia vita, è stata la prima volta che ho capito di non poter dire qualcosa, di non poter esprimere come mi sentissi attraverso le parole. Erano cose minuscole. Di fronte al sentimento che provavo e anche osservando i miei parenti, perché io sono quel tipo di persona che magari si mette in un angolo e si limita a guardare gli altri per vedere come si comportano, ho visto che anche loro non riuscivano a parlare. Non riuscivano a dire niente, non potevano dire nulla, potevano solo sentire il lutto, il dolore. E ho capito che per me tutto ciò non può essere espresso con le parole. Per altri ovviamente sì, ma per me no. Così quando ho iniziato a creare questi spettacoli, durante le prove ho provato a inserire delle parole. Ho inserito alcune poesie, anche alcune cose che ho scritto io. Ma ho visto che era troppo. Era uno spettacolo che non voleva parole. Voleva solo movimento, silenzio, assenza, oggetti. Oggetti che per me raccontano una storia. Forse non riesco a descrivere la mia matrigna o mio padre a parole, però posso descriverli attraverso una sensazione o attraverso un profumo, attraverso un piatto che cucinava mio padre, dato che era un cuoco. D'altra parte, quando cerco di ricordare l'Albania, le mie radici, non mi viene in mente un testo, ma mi viene in mente la casa di mia nonna. Il profumo di quella casa, le tende, i mobili, gli oggetti. Ed è per questo che amo così tanto gli oggetti. Per me gli oggetti e la luce sono il testo dello spettacolo. Non voglio che siano solo una scenografia nei miei spettacoli, ma che raccontino una storia.
I love so much the objects. For me, the objects and the light is the text of the piece. As important is the text for another director, for me is the same important the objects and the lights, because I don't want this to be just a decor in my pieces, but I want them to say a story.
Non so se essere d'accordo con quello che dice oppure profondamente in disaccordo, perché è vero che è difficile trovare le parole, è vero che è difficile far passare certi sentimenti attraverso le parole, però credo che le persone che la stanno ascoltando in questo momento attraverso la nostra radio non possono vedere, come vedo io, gli occhi che le luccicano mentre parla della sua elaborazione del lutto, ma che possano percepire attraverso il suono della sua voce, anche se arriverà tradotta e quindi solo in alcuni momenti, possano percepire quella profonda emozione che caratterizza quello che lei ci sta raccontando. La Biennale la onora con Leone d'Argento. Posso immaginare che ricevere a 27 anni, 28 ormai, questo premio sia fonte anche di grande emozione, e quindi le vorrei chiedere di raccontarci come ha accolto questo omaggio, questo invito a portare per la prima volta insieme i tre spettacoli, trilogia che è stata ribattezzata poi romanzo familiare, e come si rapporta con il titolo di questa biennale, Alternative o Alternative.
For me it's this recognition with the Silver Lion of course makes me feel honored that is happening, because it's not something simple, and of course it's even more.
Questo Leone d'Argento ovviamente mi fa sentire molto onorato. E naturalmente è un onore ancora più grande il fatto che io sia il più giovane nella storia a ricevere un leone. Significa molto per me, perché afferma che non ci sono limiti di età per stabilire chi abbia qualcosa da dire. Spesso c'è questo dilemma: può un giovane parlare del lutto? O magari la gente pensa, oh, è così giovane, perché i suoi spettacoli sono così pesanti? Allo stesso tempo, io credo che i miei spettacoli non siano così pesanti, anzi, penso siano molto leggeri, perché io li vedo così. Ed è anche un momento bellissimo, perché amo il fatto che il direttore del festival sia Willem Dafoe, che ammiro tantissimo come attore, e adoro il fatto di essere premiato da un attore, da un artista come questo. Quindi ne vedo il lato leggero, perché se guardassi tutti gli aspetti potrei sentire un certo peso in quello che sta succedendo. Ma io ora vedo il lato leggero, vedo che è un riconoscimento, è molto bello. È un momento in cui io e la mia squadra veniamo premiati perché abbiamo lavorato duramente per qualcosa. E abbiamo detto qualcosa con il cuore, siamo stati onesti, e veniamo premiati grazie alla nostra onestà. Mi piace anche il titolo del programma di quest'anno, perché credo di rispecchiarmi in questo titolo, come persona e anche come artista. Perché cerco di guardare altrove, di sperimentare attraverso il mio linguaggio. Ma non dimentico mai le mie radici e non dimentico mai la mia storia passata, il percorso che i miei genitori, la mia famiglia hanno creato per me. Credo di avere un'anima antica perché sono legato alle radici, come ho detto, ma d'altra parte sono anche giovane, sperimento, voglio ancora sperimentare e non voglio mettermi in una scatola. Quindi ogni volta che qualcuno mi chiede «continuerai a fare cose senza parole, continuerai a fare cose tratte dalla tua vita», La risposta è non lo so. Un giorno potrei svegliarmi e dire farò Romeo e Giulietta, oppure un giorno potrei svegliarmi e dire non voglio più fare teatro. Per ora voglio ricordare a me stesso che ho 27 anni, ho ancora molte cose da fare e questo premio, di cui sono molto orgoglioso, è un bellissimo inizio per me.
But for now I want to remind myself that I'm 27 years old. I still have a lot of things to do and this award that I'm very proud of, it's a beautiful beginning for me.
Congedandolo mi sono scusata con Mario Banucci per avergli provocato qualche lacrima. Lui mi ha ringraziata per averlo fatto piangere. Restiamo in Grecia con i prossimi ospiti che alla Biennale hanno portato una produzione del Festival di Epidauro di Atene dello scorso anno, uno spettacolo che introduciamo con il frammento sonoro che abbiamo appena ascoltato. Kreis è un mosaico di parole e musica in cui convivono frammenti di tragedie classiche e di poesie che provengono da epoche e luoghi diversi. A portarlo in scena sono Christos Stergioglou, che ha lavorato con i maggiori registi maestri della tragedia greca come attore e come assistente, e il baritono Giorgios Iatrou. Ma con loro sul palco ci sono anche il compositore Alex Drakos Christakis, che ascolteremo tra poco insieme a Stergioglou, che oltre a scrivere la partitura musicale di Kreis in scena suona batteria e tastiere, Yannis Papadopoulos al pianoforte, Dimitri Tsakas al sassofono e al flauto e Yorgos Georgiadis al basso. Un lavoro in cui i diversi frammenti fluiscono liberamente uno nell'altro e in cui, proprio come accade con la nostra contemporaneità, è facile perdersi se ci si ostina a voler seguire un filo logico tra i tanti lamenti. È come se questo spettacolo, nella bellezza di un luogo suggestivo come il Teatro Verde dell'Isola di San Giorgio con i suoi cespugli e le quinte naturali di alti cipressi, chiedesse allo spettatore un atto di fiducia e di abbandonarsi a quell'eco suscitata dalle parole e dai versi anche senza riconoscerli. da questa compenetrazione di musica e parole, che è a un tempo dialogo e contrappunto, siamo partiti nella conversazione con Christo Ortegioglu e Alex Christakis.
I would like to tell you a story how this idea started. We went to here in a jazz club.
Vorrei raccontarvi una storia per spiegare com'è nata questa idea. Dunque, eravamo in un jazz club a una prova di Alex Christakis, il compositore dello spettacolo, insieme ai due scrittori. Eravamo seduti al tavolo a bere qualcosa e ascoltavamo la musica jazz che i musicisti suonavano alla perfezione. E durante l'improvvisazione di questi musicisti ho sentito delle voci. Non sono Giovanna d'Arco, ma davvero ho sentito le voci degli schiavi in quella musica. L'idea è nata così. Come confrontare, come collegare i due lamenti, quelli degli schiavi della tragedia greca e quelli degli schiavi afroamericani che hanno creato la musica jazz? Questo era il fulcro di tutto. Abbiamo discusso di questa idea con Alex, cercando come collegare la tragedia greca alla musica jazz, finché lui ha detto: «Ok, ma non fermiamoci al jazz e alla tragedia greca. Ampliamo un po' l'idea, usiamo la poesia, le canzoni e andiamo oltre la musica jazz». Ci ha chiesto di raccogliere tutti questi testi che lui avrebbe trasformato in una partitura non incentrata solamente sul jazz. Ha poi preso il nostro libretto e ne ha ricavato, in un certo modo, un'opera. Ma è Alex che può spiegare come ha lavorato alla sua musica.
He made somehow an opera, and Alex, you can explain how did he work for his music.
Allora Alex, come è arrivata a questa musica? Come è arrivata a questa musica che musica jazz, a volte direi quasi soft jazz, a combinarsi con le parole che sono invece di poemi spesso tragici, non solo della tragedia greca, ma anche poemi contemporanei in cui la tragicità delle parole è estremamente evidente.
Although the initial idea was around jazz music and although
anche se l'idea iniziale ruotava attorno alla musica jazz, e nonostante io abbia una lunga carriera nell'ambito del jazz, negli ultimi anni ho composto molto per il teatro e per la danza, e in quello che scrivo non c'è mai solo l'influenza del jazz. Così, dopo la discussione iniziale, abbiamo deciso di combinare tutto quanto senza limitazioni, e quando ho ricevuto il testo scritto da Nomi, che aveva una drammaturgia molto particolare, mi sono semplicemente concesso la libertà di comporre abbracciando qualsiasi genere. Quindi, oltre al jazz, si possono sentire anche influenze di Havel, di Messiaen e di molto altro. Dal momento che il testo è strutturato in modo tale da lasciar comprendere la storia dietro alle singole e distinte idee, è stato facile per me scegliere di comporre pensandola come a una storia principale con un libretto, e questo è stato il procedimento, il processo creativo, almeno per quanto mi riguarda.
Thinking of it as a main story with a libretto, and that was the procedure, the creative procedure for me.
I would like to say something. The first idea came.
Vorrei solo aggiungere che la prima idea riguardava gli schiavi dell'antica tragedia greca e gli schiavi in America. Ora la performance invece parla di rifugiati, di immigrati e schiavi che dopo 2500 anni ancora esistono. Ancora oggi gli schiavi sono i rifugiati e gli immigrati. Quindi, ecco, lo spettacolo racconta il pianto e il lamento di queste persone.
Slaves, refugees and immigrants. So now the performance says about the cries of those people.
In effetti sembra quasi un compianto che attraversa i secoli, perché questi pianti che vanno dalla tragedia antica come la conosciamo attraverso i frammenti di teatro alle parole che ci arrivano dalle migrazioni di oggi ci danno veramente il senso di un pianto umano che attraversa i secoli. Tenere insieme queste parti diverse nello stesso tempo mantenendo la distinzione tra queste diverse figure che portate sul palco, che sfida ha rappresentato?
We hope that with this performance we try to say to the audience, to the people, okay, listen to this crisis.
Con questo spettacolo noi speriamo, o almeno cerchiamo di dire al pubblico: bene, ascolta questi pianti, ascolta queste grida di dolore. Non dirmi, tu rifugiato, tu migrante, vieni nel mio paese a togliermi il pane di bocca, a prenderti il mio lavoro. Ascolta invece il mio lamento. Dammi un po' del tuo pane, dammi la tua mano e un po' di amore. E purtroppo non è quello che fanno i governi, ovunque nel mondo. Non so se i governi ascolteranno le nostre grida e cambieranno mentalità e il loro sguardo su migranti e rifugiati. Ma per quello che riguarda le singole persone, vorrei che il nostro pubblico pensasse che forse domani potremmo essere noi a trovarci nella posizione di un rifugiato o di un migrante. Nello spettacolo ci sono versi pronunciati dalla regina Ecuba, tratti dalle Troiane di Euripide, in cui lei è seduta su una pietra e piange perché ha perso il suo paese, ha perso i suoi figli, suo marito, ha perso tutto. La sua città sta bruciando e lei se ne sta lì, seduta su una pietra, ad aspettare la nave che la porterà via come schiava. Non sa dove andrà né cosa ne sarà di lei. Ecco, pensate a quei versi e ditevi che i rifugiati, i migranti di domani, potremmo essere noi.
So, think about it. Maybe tomorrow we will be refugees and immigrants.
C'è una cosa che mi ha colpito in maniera particolare ed è la relazione tra rappresentazione ed esperienza nel vostro spettacolo.
For me it's a kind of a different story, and what I mean by that is that
per me è una questione leggermente diversa. Penso che ciò che dobbiamo fare è affrontare alcuni problemi cruciali dell'umanità e uno di questi è sicuramente la sofferenza umana e il bisogno di avere una vita migliore. Noi cerchiamo di parlare di questi valori fondamentali cercando un modo efficace per arrivare al pubblico. Usiamo di nuovo elementi diversi in termini di recitazione, in termini di esecuzione musicale, cercando di trovare molti modi e percorsi di differenti per trasmettere il messaggio. Non so se si tratti più di rappresentazione o di esperienza. Per quanto mi riguarda, si tratta soprattutto di cercare dei percorsi per esprimere ciò che provo, provando a comporre a partire da questo testo specifico.
Mostly trying to find paths to express what I feel by trying to compose over this certain text.
At the end of the performance,
alla fine dello spettacolo c'è una poesia che provo a tradurre in inglese.
My soul to take it and travel around of the world.
Ti do la mia anima affinché tu la prenda e viaggi per il mondo per farne un melo accanto alla finestra di un prigioniero. Forse domani non esisterò più. Ti sto dando la mia anima per farne di notte note colorate. Sono nell'aria, nell'aria del mondo, per farne amore. Ecco, queste sono le ultime frasi della nostra performance.
Non so se la mia traduzione e il doppiaggio rendano tutta la forza di questi versi potentissimi. Che ne dice di recitarceli direttamente in greco?
In Greek?
No.
Yeah?
Can I say it in Greek?
Yeah.
Σου δίνω την ψυχή μου να την πας ως την άκρη του κόσμου. Να την κάνεις ανθισμένη μιλιά στα παράθυρα των φυλακισμένων. Εγώ μπορεί να μην υπάρχω ως αύριο. Σου δίνω την ψυχή μου να την κάνεις τις νύχτες, ορατές νύχτες, έγχρωμες, στον αέρα του κόσμου. Να την κάνεις αγάπη.
Quello che cantate, la voce che arriva mentre cantate, ma anche mentre parlate, davvero si confondono i due momenti, è davvero un'esperienza acustica per l'ascoltatore, è davvero molto bella. Un'ultima cosa ad Alex, perché lei ha composto la partitura di questo spettacolo e nello stesso tempo, sera dopo sera, la interpreta. Ecco, l'interpretazione rispetto alla partitura di uno spettacolo che si fa esattamente come accade con un'improvvisazione di jazz, c'è una parte lasciata in qualche modo all'improvvisazione oppure la partitura è chiusa, ferma, e suonarla in una location come quella del Teatro Verde, che è decisamente molto suggestiva e molto, molto forte, una presenza d'impatto, che cosa ha portato eventualmente a quell'improvvisazione?
Like any element in music, improvisation is also one of them.
L'improvvisazione è uno degli elementi della musica. Voglio dire che in questa composizione ci sono molti brani rigorosamente scritti e definiti dalla partitura e ce ne sono altre in cui è prevista una certa libertà di improvvisare. E in realtà il motivo per cui uso l'improvvisazione è esattamente quello che ho detto prima. Dato che abbiamo i migliori musicisti della Grecia, perché questi ragazzi sono musicisti incredibili, davvero il meglio del meglio, beh, volevo potessero interagire con l'ambiente circostante. Quindi ci sono alcune parti che qui al Teatro Verde dell'Isola di San Giorgio vengono eseguite in modo totalmente diverso rispetto a come sono state eseguite ad Atene al Teatro di Epidauro.
There are some parts that are performed totally different here in Teatro Verde than they were performed in the Epidaurus Theater.
It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings. It was just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, trip to the moon on gossamer wings. It was just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, ripped to the moon and gossamer wings. It was just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun. It was great fun. It was great fun, but it was just one of those things.
Davide Iodice coniuga da sempre nel suo lavoro la prossimità a specifici gruppi sociali e comunità a una ricerca espressiva articolata in laboratori e in residenze creative, dove gli specialisti della scena si affiancano a specialisti della realtà. Dopo il lavoro sui sogni con persone senza fissa dimora, quello sull'eredità generazionale con genitori e figli in scena, fino al più recente Pinocchio, che cos'è una persona, incentrato sul tema della diversità e che l'anno scorso ha portato anche alla Biennale e con cui ha vinto il premio UBU nel 2024, questo nuovo processo, pensato specificamente per la Biennale Teatro, che glielo ha commissionato, concentra il suo focus sulla fragilità e la cura e nasce da un lungo percorso di arte e socialità nella residenza per anziani San Giobbe di Venezia. Un viaggio, più che uno spettacolo, una visita toccante e in molti momenti emotivamente destabilizzante, che ci pone a confronto con la vecchiaia, la solitudine, la perdita di memoria. Un progetto di cui lo stesso Davide Iodice ci racconta la genesi.
Promemoria è un percorso di ricerca e creazione commissionato dalla Biennale dopo una fortunata tappa l'anno scorso del Pinocchio, che cos'è una persona. Mi è stato chiesto di immaginare un processo che coinvolgesse Venezia in prima persona, perché Venezia è una persona. Nello specifico mi sembra essere una anzianissima persona. E qui la metafora, l'immagine c'entra, perché poi quando mi sono chiesto quale potesse essere l'istanza su cui lavorare, come di solito faccio con i miei percorsi di indagine, o meglio di indigeno, in cui mi calo in dei territori e con questi territori, con determinati gruppi sociali, cerco di condividere un punto di vista sulla vita, e allora l'immagine della vecchiezza, della vecchiaia, dello scomparire era quella preminente. Ho pensato allora di coinvolgere una comunità di signore e signori, di residenti di una casa di riposo qui a Venezia, a Cannareggio, la il centro servizi San Giobbe, e di cominciare con loro appunto da ottobre. È cominciato il lavoro con una serie di laboratori bisettimanali, di cominciare con loro un lavoro su quello che resta quando la memoria scompare. Quali sono le cose importanti che un morbo di Alzheimer, un decadimento cognitivo severo, che la vecchiaia, insomma, ci porta via, cosa resta? E da qui è nato appunto questo promemoria che si è aggiornato di tappa in tappa, di laboratorio in laboratorio, attraverso delle improvvisazioni, attraverso delle drammatizzazioni e reminiscenze. In realtà ho scelto la residenza San Giobbe soprattutto perché c'è un'equipe pedagogica di educatrici e medica sanitaria di altissimo livello che fa già quotidianamente un lavoro sul recupero, no, di una memoria profonda delle persone che arrivano lì. Il teatro è come se ci fosse già in quel luogo, ci sono molte stanze protesiche, cioè in qualche modo scenografate, c'è il tinello con il camino, con mobili d'epoca, ci sono degli oggetti appunto che ricordano la casa, ci sono delle attività che vengono fatte, come quella che per me è stata, insomma, una delle più commoventi, vedere la piegatura di piccoli abiti e l'appendimento di piccoli abiti a uno stendino casalingo, una manovra terapeutica, diciamo, finalizzata alla manipolazione fine, ma che porta in sé anche tutto un portato simbolico. E dopo questi lunghi mesi appunto di indagine, di laboratorio, insieme a Ida Tagliente, mia collaboratrice storica e coautrice in qualche modo in questo progetto, c'è stato un grande lavoro, un lungo lavoro di raccolta di storie, di laboratori due volte a settimana, in un contesto dove però già erano attivate una serie di pratiche, di metodologie volte al recupero, anche delle capacità individuali, no? Residuali. E quindi io non ho fatto altro che portare quello che quotidianamente si fa in questo luogo ad un'intensità diversa, raccontarla attraverso il teatro e attraverso un'esperienza scenica che fosse immersiva, che portasse gli spettatori a contatto diretto con le residenti e residenti e che si svolgesse quindi nei vari luoghi di vita dove queste persone abitano, che sono appunto le stanze delle attività, che sono il chiostro, che sono la palestra della fisioterapia.
A una seconda lettura mi sono accorta di come i protagonisti siano certamente i residenti, però in qualche modo lo sono anche chi li affianca, e non solo perché possono essere dei performer o forse no, ma questo è bene che rimanga indeterminato, ma perché mi sono detta forse c'è anche volutamente portare un accento forte sull'aspetto di cura e sul lavoro che le persone che affiancano queste fragilità si trovano a gestire giorno dopo giorno. Mi è parso che questo fosse un elemento drammaturgico, magari secondario, ma comunque importante, che arrivasse in un secondo momento.
Assolutamente. È proprio così. Le guide che accompagnano il pubblico in questa visita parenti, perché così l'ho intesa, no? Come se questi signori, poi io vivo la mia relazione col mondo e con le persone così, cioè per me questi signori sono miei parenti, come i figli, per me sono figli di tutti, i ragazzi che giocano in strada, o i bambini di Gaza sono tutti i figli miei, come mio figlio Andrea. Quindi io vivo questa idea di comunità già, insomma, in maniera molto profonda. Sento che l'altro sono io sempre, quindi mi sento appartenere a una comunità umana che spesso mi delude spesso, ma non smetto di avere fiducia in questo consesso, no, di umanità. In questa visita parenti che facciamo a San Giobbe, dove la cittadinanza, il pubblico, insomma, sono poi i parenti che vengono in visita di questi nostri nonni, nonne, zii. Le guide hanno un ruolo fondamentale e le guide sono dei performer che io ho formato in un precedente laboratorio, nella scorsa edizione, proprio contestualmente al periodo del del Pinocchio in Biennale. Alcuni di loro mi hanno seguito me e Aida anche durante la fase laboratoriale nei mesi precedenti, con delle specificità, la costruzione di burattini, il restauro di oggetti. Ho scelto dei performer che fossero anche un po' pedagogisti, che avessero anche un'attitudine e un'abitudine a fare laboratorio, a usare anche altri linguaggi, eccetera, quindi ad avere una capacità empatica, oltre che un'abilità a recitare, danzare, perché non si trattava di questo qui. In realtà questo asset un po' dimesso dell'attore per me ha un potenziale altissimo, cioè torna un po' a un ruolo primo dell'attore, è quello di medium, no? Cioè di mediatore, di cerimoniere che evoca, che porta in emersione i fantasmi, che apre brecce su altri mondi, che è uno specialista dell'emotività, uno specialista dell'emozione, appunto. E quindi questo mettersi a servizio, questo essere farmacon, il farmacon è proprio il primo ruolo che l'attore ha vestito sulla scena del mondo, no? Quindi farmacon è contagio, ma è anche cura, no? Antidoto, quindi essere un antidoto, essere dentro un corpo sociale a contatto ed avere una capacità appunto empatica, curativa in qualche modo. Ecco, questo per me è una qualità che cerco di educare negli attori, quindi questa sottrazione, questo rinunciare all'ego espositivo, al mettersi in scena, ma l'essere in scena e l'esserci accanto a qualcuno, aiutare qualcuno ad emergere, ad esprimersi, aiutare qualcuno che ha più difficoltà ad esprimersi. Questo del resto è anche la metodologia della Scuola Elementare del Teatro, Conservatorio Popolare per le Arti della Scena, che è attivo a Napoli dal 2013 e ha una comunità di circa più di 200 persone, è un progetto completamente gratuito e mette insieme attori professionisti, ragazzi e ragazze con disabilità intellettiva e fisica, ragazzi con percorsi di vita difficili, ma anche appunto performer di grandissimo livello. Cioè io penso e cerco di creare delle comunità che diventino delle comunità di destino, no? Cioè che attraverso l'espressività e l'arte costruiscano una relazione vitale autentica. Quindi il confondersi delle guide con il personale attivo in servizio, oltre al fatto che ho voluto vestirli con le stesse divise, con lo stesso vestiario, è proprio una capacità, cioè nasce proprio dall'intento. E quando accade questa confusione, questo non riconoscere chi è l'attore, chi è l'operatore, vuol dire che l'attore ha lavorato benissimo in questo contesto.
Charlot.
E concludiamo questo viaggio tra i suoni e le voci della 54esima Biennale Teatro andando con la sezione College a guardare al teatro di domani. A vincere nella sezione regia Under 30 lo scorso anno e quindi a guadagnarsi la possibilità di essere prodotto e presentato nel festival dell'anno successivo è stato lo spettacolo immaginato e scritto da Alberto Colombo Sormani, che oltre ad essere regista è ricercatore postdoc all'Istituto di Fisica Nucleare alla Sapienza di Roma. Il suo spettacolo si intitola Imago Vocis, Space Time in Between, ed è quasi inevitabile chiedergli dove e come si incontrino fisica e teatro nella concezione di questo spettacolo.
Teatro e fisica sono discipline solo all'apparenza diverse, perché entrambe si occupano dei misteri del cosmo, sia questo il cosmo che noi esseri umani abbiamo dentro, sia invece il cosmo che noi esseri umani abbiamo fuori. Ed entrambe sono discipline che mettono in crisi il nostro modo di pensare il mondo che ci circonda. L'idea di questo lavoro, in particolare, è nata qualche anno fa, mentre parlavo a una mia cara amica Nicole Zanin, che è logopedista e teatroterapista, della mia tesi di dottorato. Io mi occupavo di onde gravitazionali, queste vibrazioni emesse dai buchi neri, che ci permettono di studiare oggetti altrimenti invisibili. Mi ha molto affascinato come Nicole, nel suo lavoro di logopedista, facesse qualcosa di analogo. Lei studiava le vibrazioni vocali dei suoi pazienti e tramite quelle era in grado di accedere a una loro realtà invisibile, a tracce del loro passato, del loro inconscio. Così è iniziato il processo per Imago Vocis, da questo parallelismo, domandandomi che cosa significasse che effettivamente queste due discipline sembravano così simili, mi sono imbattuto nelle interpretazioni della meccanica quantistica. E da lì il lavoro si ispira proprio all'interpretazione relazionale della meccanica quantistica, secondo cui il mondo che ci circonda non è tanto composto da oggetti definiti e separati come siamo abituati a vedere quotidianamente, ma è costituito innanzitutto da relazioni, da fenomeni, da una rete di relazioni interdipendenti attraverso cui noi e tutti gli oggetti si manifestano.
Allora, tra gatti di Schröder, filosofia e meccanica quantistica, la maggior parte delle persone in genere ci capisce poco o fatica a visualizzare questo tipo di relazioni, sia perché non sono visibili e quindi rendere visibile l'invisibile è uno dei compiti più difficili che ci si può porre, ma quest'idea di provare a farlo in un contesto come quello della Biennale College, come si è sviluppato anche il lavoro di manipolazione di voci e di immagini che crea una relazione sul palcoscenico in Imago Vocis?
Rendere visibile l'invisibile è proprio anche una pratica condivisa sia del teatro ma anche della fisica, quindi anche questo è un punto di contatto. Il punto di partenza nello sviluppo del lavoro è stato proprio il tentativo di creare un ambiente sospeso che aprisse una porta su un mondo che lo spettatore non potesse percepire immediatamente. Da qui l'idea di sviluppare una drammaturgia visiva e anche sonora tramite due superfici di proiezione in cui le due performer del lavoro sono immerse. E l'immagine di queste due attrici in scena viene ripresa live da una telecamera per poi essere proiettata e manipolata in presa diretta da una visual designer. La stessa cosa succede al suono, nel tentativo proprio di aprire una porta a una realtà non immediatamente percepibile, con l'obiettivo proprio di manifestare il mondo che la meccanica quantistica descrive, ma che non c'è possibile vedere con i nostri occhi. All'inizio il rapporto tra le due attrici sembra quasi un rapporto terapeutico, una sta insegnando all'altra a parlare, ma nel corso del lavoro assistiamo a continue riconfigurazioni dello spazio-tempo in cui queste due attrici si trovano, fino alla loro decostruzione, perdono i loro connotati umani e identitari nel corso del lavoro, proprio come la meccanica quantistica fa perdere i contorni agli oggetti che ci circondano nella sua teoria.
Charlot.
Siamo arrivati al termine di questa puntata speciale dedicata e realizzata dal 54esimo Festival Internazionale del Teatro della Biennale di Venezia. Biennale Teatro che prosegue tutta la prossima settimana, in particolare con la presentazione dei progetti della Biennale College, ma anche di lavori che arrivano dall'Indonesia, dalla Cina e dai Caraibi e che approfondiscono ulteriormente le alternative che il direttore artistico William Dafoe e il suo team hanno rintracciato nelle loro perlustrazioni e che in questa edizione del festival propongono al pubblico di incontrare. Charlot torna domenica prossima, sempre alle 14.35, con Mario Fabio in una puntata dedicata al cinema e alla poetica di Orson Welles. Sul web e nel Play RSI ci trovate in ogni momento con questa e con tutte le puntate precedenti. In sottofondo il vibrafono di Warren Wolf ha già attaccato le prime note di Take 5. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto, buona serata e l'augurio di iniziare al meglio la prossima settimana.